Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained. Io sono Clara Morelli di Will e con me c'è Teresa Gioffreda di UBS Asset Management, con cui ormai questa inauguriamo la terza stagione di questo podcast. Ciao Teresa, come stai?
Ciao Clara, bene, grazie, tu?
Molto molto bene. Questa stagione sarà un po' particolare, un po' diversa dalle precedenti. Abbiamo deciso di concentrarci su quattro grandi temi che ci accompagneranno per tutto l'anno e partiamo oggi con il primo di tre episodi che abbiamo deciso di dedicare all'evoluzione dei tassi di interesse, che è un tema importantissimo per il nostro tempo, soprattutto negli ultimi mesi, negli ultimi due anni. E per iniziare a parlare di questo argomento così importante c'è con noi anche Federico Fubini, economista, saggista, giornalista. Benvenuto.
Buongiorno.
Allora, per iniziare, diciamo, ad addentrarci in questo tema, abbiamo pensato di fare un tuffo nel passato andando a guardare quelle che sono state le crisi energetiche degli anni 70. Che è una parte importantissima della nostra storia economica, che ha dato forma a quella che è stata poi l'economia dei decenni successivi fino ad arrivare ai giorni nostri. Per chi non si ricordasse o non avesse vissuto in prima persona quegli anni, sono anni in cui quasi in modo inaspettato arrivano questi shock energetici che portano a inflazione negli anni, appunto, all'inizio degli anni 70 e poi per almeno per i 10 anni successivi. E quindi io la prima cosa che chiedo a Federico, che è bravissimo a raccontare la storia economica, è di riportarci un po' a quegli anni e farci capire qual era il contesto storico in cui scoppia questa crisi energetica.
Ma sai Clara, oggi parliamo spesso del contesto geopolitico difficilissimo, delle guerre che sono in corso, e tendiamo a dimenticarci che ci sono stati momenti altrettanto difficili in un recente passato, nel passato di chi come me, della mia generazione, i baby boomers, era piccolo ma che ha vissuto quei momenti, e uno di questi è stato sicuramente la guerra dello Yom Kippur, con quello che ne è seguito nell'ottobre del 1973. Simultaneamente la Siria e l'Egitto attaccano Israele, lo fanno dalle alture del Golan per quanto riguarda la Siria, nel Sinai per quanto riguarda l'Egitto, per riconquistare i territori che questi paesi arabi avevano perduto pochi anni prima nella guerra del 1967. E questa guerra, con la risposta di Israele sostenuta dagli Stati Uniti, porterà al primo shock petrolifero, quello che appunto si innesca in quel momento, perché i paesi arabi dell'OPEC, dunque non tutto l'OPEC, ma i paesi arabi dell'OPEC, decidono, per protesta contro il sostegno americano nei confronti di Israele, decidono di mettere sotto embargo, per quanto riguarda l'esportazione di petrolio, una serie di paesi occidentali, gli Stati Uniti, il Canada, ma anche un certo numero di paesi europei, e privarli delle loro forniture di petrolio. Per la prima volta il mondo si rende conto, il mondo avanzato, il mondo occidentale, ma tutto il mondo si rende conto che questa materia prima può diventare improvvisamente molto più cara. Il mondo è abituato a un petrolio a prezzi, diciamo, attualizzati ad oggi di circa $20 al barile. Questo prezzo nel giro di pochi mesi triplica o addirittura quadruplica, creando una grande ondata di inflazione.
Quindi diciamo che non eravamo abituati a doverci preoccupare del prezzo di questa materia prima, che era così versatile, così utile, così a basso costo, e che in qualche modo ci aveva permesso di abbassare i costi di produzione, di impostare tutta una serie di modi di produrre che venivano molto comodi all'Occidente. Ma guardando i mercati finanziari, e qui guardo anche a Teresa, quanto era diverso il contesto in quegli anni rispetto ad oggi?
Beh, era molto diverso, perché comunque i mercati si sono evoluti tantissimo e tanti strumenti finanziari non esistevano nemmeno. Se noi siamo abituati adesso a guardare tutti i diversi indici azionari americani, e soprattutto la tecnologia è una cosa che ci accompagna sempre, ma in realtà il Nasdaq, di fatto, che è l'indice, diciamo, se guardiamo il composite che contiene il maggior numero di azioni quotate dal punto di vista americano, è nato solo nel febbraio del 1971. L'acronimo sta tradotto in italiano per Associazione Nazionale di chi, diciamo, commercia i titoli in modo automatizzato, ma in realtà a quell'epoca gli scambi avvenivano tramite telefonate, tramite agenti di cambio che alle grida, diciamo, quindi si urlavano all'interno della sala di borsa per comprare o vendere titoli. Quindi di fatto dobbiamo aspettare la correzione dei mercati della fine degli anni Ottanta per avere un vero e proprio inizio del commercio elettronico, e anche gli altri strumenti di cui sentiamo parlare, i future azionari, i obbligazionari, di fatto sono nati proprio in quegli anni. Nel 71 si iniziano a scambiare i future sulle valute, nel 77 quelli sulla parte obbligazionaria e nell'82 quelli sulla parte azionaria. Quindi di fatto il contesto, l'insieme di strumenti che avevamo a disposizione era molto più limitato, e quello che noi sentiamo adesso parlare tanto di gestione del rischio all'interno dei portafogli di fatto muoveva i primi passi in quell'epoca.
Era un mondo finanziario completamente diverso, e poi magari ci racconterai come sarebbe stata quella crisi se avessimo avuto tutti gli strumenti che abbiamo adesso. Qual è stata, e qua torno a rivolgermi a Federico, qual è stato l'impatto immediato di questo aumento del prezzo del petrolio sulle economie europee? Un aumento inaspettato, proprio per questo lo chiamiamo shock, il primo, e poi ce n'è stato un secondo.
Ma guarda, l'impatto è stato in realtà da un lato uguale per tutti, perché il petrolio naturalmente è aumentato per tutti i paesi, ma abbiamo visto delle risposte francamente abbastanza diverse, con alcuni paesi che entrano in spirali inflazionistiche molto più gravi di altri. E qui faccio l'esempio dell'Italia, dove l'inflazione è arrivata a seguito di quello shock petrolifero, quello del 1973, è arrivata al 19%. Mentre i tassi della Banca d'Italia non sono mai arrivati a quei livelli e sono rimasti sempre ampiamente tassi reali, cioè al netto dell'inflazione, negativi. Mentre, al contrario, la risposta all'epoca della Bundesbank fu, devo dire, più indipendente nei confronti del governo tedesco in questo caso. La Bundesbank tenne dei tassi positivi in termini reali, e l'inflazione non salì mai molto oltre il 10% in Germania. In media di quella che è oggi l'Unione Europea, l'inflazione arrivò tra il 12 e il 13%. Dunque l'Italia si trovò in una posizione particolare, poi questa inflazione quasi al 20% innescò delle richieste salariali molto elevate, e partì una spirale di inseguimento reciproco fra prezzi e salari che poi ci siamo portati dietro per un buon ventennio nel nostro paese. Dunque le risposte sono state diverse da questo punto di vista. Dove le risposte sono state simili in tutto l'Occidente, non solo in Europa, è che abbiamo rincominciato a pensare, ripensare i modelli di consumo e i modelli di produzione. Per esempio, abbiamo iniziato a chiederci quali modelli di automobili consumassero meno benzina.
E possiamo dire che questo è stato poi molto rilevante poi per i giorni nostri, no? Probabilmente quelle riflessioni partono proprio in quel periodo.
Esattamente, questo è l'aspetto più interessante e affascinante delle crisi. Naturalmente sul momento si vivono gli aspetti negativi delle crisi, ma a volte le crisi aiutano a ripensare i modelli. Per esempio, intanto sia negli Stati Uniti che in Europa si è incominciato a produrre automobili più leggere, più piccole, che consumassero meno carburante. Si è cominciato a fare ricerca, e poi ricerca applicata, su fonti alternative di energia. Dunque parte in quel momento la riflessione anche sulle energie rinnovabili, anche se naturalmente è stato un cammino molto lungo, ma che incomincia allora, quando ci si rende conto che per motivi geopolitici queste risorse, che venivano date per scontate e venivano date per scontate a prezzi molto bassi, sono risorse potenzialmente e improvvisamente scarse. E l'altro aspetto è che le grandi major petrolifere occidentali si sono rese conto che dovevano investire molto di più sull'esplorazione in altre aree del mondo per essere più indipendenti dal petrolio del Golfo. Tutti i temi che erano rilevanti allora e restano rilevanti oggi. Pensiamo al dibattito sulle tecnologie rinnovabili, sulla dipendenza dalla Cina per quanto riguarda il green tech, pensiamo al dibattito sulle auto elettriche e la stessa importanza del petrolio e del gas di scisto negli Stati Uniti. Una grande differenza rispetto ad allora, che non ci sarebbe stata forse nelle dimensioni in cui c'è effettivamente oggi, una grande differenza rispetto ad allora è che allora i grandi produttori di petrolio erano l'Arabia Saudita e la Russia. Oggi il più grande produttore di petrolio al mondo sono gli Stati Uniti, grazie al petrolio di scisto, allo shale oil.
Hai toccato un tema fondamentale che spesso tendiamo a dare per scontato, ci dimentichiamo quanto dipendiamo energeticamente da chi produce, da chi ha in mano la produzione di queste materie prime. Il mondo poi è così interconnesso che quasi non ce ne accorgiamo, ma proprio perché siamo così dipendenti gli uni dagli altri, quando poi scoppia uno shock, scoppia una crisi, ce ne rendiamo conto e ce ne siamo resi conto con lo scoppio della guerra in Ucraina 2 anni fa. In tutto questo, i mercati finanziari che ruolo hanno? Come reagiscono alla crisi? Come hanno reagito allora?
Beh, sicuramente oltre alla salita del prezzo del petrolio abbiamo avuto sia allora che adesso una salita del prezzo dell'oro, che comunque rimane il bene rifugio in questi contesti, diciamo, di aumento dell'avversione al rischio. Sempre facendo un po' il paragone, in quegli anni non avevamo un vero e proprio indice ancora della borsa italiana, perché poi è nato nel 92 e in realtà come borsa italiana nel 94. Quindi guardiamo sempre un po' agli Stati Uniti in questo senso, e in realtà a quell'epoca il mercato azionario ovviamente è sceso in maniera importante, perché queste crisi, con l'effetto che hanno negativo sull'economia, portano ad una correzione dei mercati azionari. Di fatto avevamo visto il picco nel 1972, il mercato ha perso circa il 50%, toccando i minimi nel settembre del 94, quindi subito dopo, diciamo, un po' il picco toccato dalla Fed nel rialzo dei tassi di interesse di quell'epoca. Ma in realtà dobbiamo poi tener conto che abbiamo dovuto aspettare il 1983 per rivedere i picchi precedenti. In realtà questi movimenti adesso sono diventati molto più veloci, quindi se di fatto avevamo toccato un massimo dei mercati azionari alla fine del 2021, questa volta abbiamo aspettato la fine del 2023 più o meno per rivedere un rimbalzo e ritornare, diciamo, più o meno ai livelli precedenti. Quindi i movimenti con gli scambi elettronici forse hanno favorito anche una maggiore velocità in questo periodo di recupero rispetto al precedente. Un'altra cosa che possiamo ricordare, ovviamente, è che con la salita dei tassi da parte delle banche centrali, ovviamente salgono i rendimenti dei titoli di Stato, come esattamente abbiamo avuto in questo momento. E in quegli anni, se guardiamo soprattutto, diciamo, a quello che è stato il movimento anche dal punto di vista delle preferenze degli investitori, un po' come adesso, ci si è spostati molto sul mantenere la liquidità sul conto corrente oppure sui titoli di Stato. È un po' il periodo in cui iniziano i bot people, quindi la gente si sente fiduciosa nell'investire a dei tassi di interesse elevati, comunque nei titoli di Stato italiani, che percepisce sicuri. La sicurezza però è sempre relativa, e quando si guarda al rendimento del titolo di Stato, quando si investe, bisogna guardare anche alla differenza rispetto all'inflazione, perché ovviamente quando noi facciamo degli investimenti cerchiamo anche un po' di proteggere il nostro potere d'acquisto, quindi dobbiamo comunque ricordarci, cosa che avevamo dimenticato nel decennio precedente, che l'inflazione esiste, quindi dobbiamo guardare anche a quella che è la differenza tra il tasso di interesse a cui investiamo e l'inflazione che c'è in quel momento per capire se l'investimento è interessante.
Questo è fondamentale. In tempi di inflazione, tu giustamente hai detto, non eravamo per nulla abituati, ed è importante ricordarsi che comunque bisogna guardare al rendimento reale, perché l'inflazione mangia proprio una parte molto importante del nostro potere d'acquisto. Abbiamo menzionato prima la risposta delle banche centrali, che è stata determinante, così come quella dei governi, forse in misura minore. Quali sono state le misure adottate per affrontare la crisi energetica allora, e in che modo sono simili o diverse dalla strategia adottata ora per la crisi energetica scoppiata 2 anni fa da banche centrali e governi?
Guarda, all'epoca c'era poca cultura di crisi inflazionistiche in tempo di pace. Naturalmente c'era stata una forte crisi inflazionistica durante la Seconda Guerra Mondiale, ma si trattava di qualcosa di profondamente diverso. Non c'era stata assolutamente inflazione, anche perché c'era una domanda, un'offerta sovrabbondante di lavoro che aveva tenuto nel corso degli anni 50 e 60 il costo del lavoro tutto sommato abbastanza sotto controllo rispetto ai tassi di crescita. Ci sono paesi che hanno reagito meglio, parlavo prima della Germania, dove la spirale fra prezzi e salari è rimasta tutto sommato abbastanza sotto controllo e la banca centrale ha avuto la forza anche politico-istituzionale di tenere dei tassi più alti, e dei paesi dove le banche centrali sono state obiettivamente soggette alla pressione del potere politico. Sicuramente la risposta dell'Italia, della Banca d'Italia, è stata relativamente timida, ma anche negli Stati Uniti l'amministrazione all'epoca di Nixon da un lato prese delle misure per congelare gli aumenti di alcuni beni e dunque si parla ancora oggi del Nixon shock, però dall'altro lato mise chiaramente pressione sulla Federal Reserve, all'epoca guidata dal presidente Burns, che non alzò i tassi quanto sarebbe stato necessario. Risultato: per tutti gli anni 70 gli Stati Uniti hanno sofferto di un'inflazione elevata fino a quando Paul Volcker diventa, all'inizio degli anni 80, presidente della Fed e lancia una stretta monetaria fortissima, porta i tassi di interesse ufficiali fino al 12% e poco sopra, provoca una brusca recessione, ma stabilisce la credibilità della banca centrale nel tenere i prezzi sotto controllo. E questa è una credibilità che avrebbe dato dei frutti per i successivi 40 anni. Tanto è vero che quando la Fed negli ultimi anni ha alzato i tassi di interesse, aveva in mente proprio l'esempio di Volcker. Non avevano un grande entusiasmo nel rischiare di provocare una recessione, che poi peraltro fino adesso non è arrivata negli Stati Uniti, ma avevano molto presente che in certi momenti la banca centrale deve anche prendere dei rischi per controllare i prezzi e dare un segnale sulla sua determinazione a contenere l'inflazione.
Quindi anche le banche centrali hanno un po' dovuto modificare il proprio comportamento. Tutti questi elementi che poi abbiamo cercato di mettere insieme uno dopo l'altro hanno cambiato un po' il modo di costruire i portafogli di investimento?
Beh, sicuramente, anche perché poi alla metà degli anni 80 nascono i fondi comuni di investimento, più o meno anche in Italia, e quindi erano sicuramente nati in precedenza anche negli Stati Uniti, però appunto man mano gli investitori imparano quello che vuol dire diversificazione, quindi di fatto anche un po', diciamo, la nascita di figure come consulenti finanziari può aiutare sempre in questo contesto, e di fatto la disciplina, insomma, nel costruire i portafogli adesso è maggiore rispetto a quella che avevamo in passato. Quindi una delle cose che aveva caratterizzato quegli anni era anche una instabilità, diciamo anche una maggiore volatilità anche delle valute. Eravamo comunque arrivati al termine del sistema Bretton Woods nel 71, nel 73 c'è comunque un po' di svalutazione del prezzo del dollaro, diciamo, nei confronti dell'oro, ma anche poi se guardiamo la lira italiana c'è stata, insomma, una prima svalutazione in quegli anni. Se agli inizi degli anni 70 ci volevano 600 lire per comprare un dollaro, agli inizi degli anni 80 ce ne volevano 1200, quindi comunque questo ovviamente ha poi un impatto sul paese, anche perché poi in quegli anni il prezzo del petrolio ha iniziato ad essere strettamente collegato a quello del dollaro, quindi poi l'influenza ovviamente su conseguenze anche domestiche c'è sicuramente. In realtà, tornando appunto alla costruzione del portafoglio, le lezioni che abbiamo imparato sono state proprio quelle di maggiore diversificazione, quindi è vero che c'è adesso anche un po' un ritorno alla liquidità e ai titoli di Stato, ma nello stesso tempo abbiamo imparato anche a mantenere magari un po' più i nervi saldi e ad approfittare delle correzioni dei mercati azionari, cercando comunque di rimanere investiti o incrementando magari l'esposizione a questi mercati quando i mercati azionari scendono, e mantenere una diversificazione anche sulle materie prime. Quindi dobbiamo comunque abituarci all'idea che non possiamo avere in portafoglio soltanto degli strumenti finanziari che salgono tutti allo stesso momento, ma il modo migliore, diciamo, per avere quello che si chiama un buon rapporto rischio-rendimento è sempre cercare di inserire tutti i diversi strumenti finanziari che ci possono aiutare anche a rimanere investiti, che è la cosa migliore che possiamo fare per noi stessi nel lungo periodo.
Questo è un po' il punto di vista di chi opera nel settore quotidianamente, ma tornando a quegli anni, o comunque guardando a qual è la reazione poi delle persone alla crisi, e qui mi rivolgo a entrambi, come hanno reagito i consumatori, gli investitori europei alla crisi energetica?
Ma sicuramente c'è stato un contenimento dei consumi, pensiamo alle famose domeniche a piedi, l'austerity, tutti questi insegnamenti che tutto sommato sono rimasti in parte nella memoria delle persone, che abbiamo, diciamo, modernizzati e rispolverati, abbiamo ritrovato nella attuale crisi energetica sotto forma non di domenica a piedi, ma di modi più diversi per contenere i consumi, e contenere i consumi di energia è diventato, come dire, un obiettivo strutturale, direi istituzionale, nell'Unione Europea. Pensiamo alle direttive sulla casa, che tanto dividono l'opinione pubblica in Italia e in Europa, ma hanno esattamente quell'obiettivo, no? Quello di essere meno vulnerabili a nuovi shock che dovessero arrivare. Non ci vedo niente di male in questo, manca naturalmente una gamba importante, manca nell'Unione Europea, e su questo la riflessione che in forma embrionale partì allora e oggi è molto, come dire, è di un'attualità bruciante, quella sull'autonomia energetica. Cosa vuol dire? Si può declinare a due livelli autonomia energetica. Da un lato avere la capacità installata di produrre energia rinnovabile in misura sufficiente dal non dover dipendere troppo, per esempio, dalle forniture di gas naturale per la produzione elettrica, o non dover dipendere, per esempio, dal carbone. Ricordo che, per esempio, la Germania continua a dipendere dal carbone per oltre un quarto della sua produzione elettrica a tutt'oggi, e che l'Italia dipende dal gas naturale per il 45% della sua produzione elettrica, che vuol dire, nel caso del carbone, dipendere da forniture da paesi lontani, geopoliticamente instabili, e produrre inquinando molto. Nel caso del gas naturale, anche lì c'è un tema di imprevedibilità politica, perché il nostro principale fornitore non è più la Russia, ma è l'Algeria, che sicuramente non è un paese che ha una visione geopolitica simile a quella dei paesi europei. L'Algeria ha manifestato solidarietà a Hamas, è molto vicina alla Russia, dipende dalla Russia per le forniture di grano, dunque non siamo in un posto molto comodo. Oggi dobbiamo fare di più. L'altra forma di, in termini di rinnovabili, l'altra forma di autonomia è essere in grado di produrre noi le nostre tecnologie rinnovabili, il che vuol dire accesso alle materie prime rare, e poter produrre queste tecnologie a prezzi competitivi. Oggi su questo, paradossalmente, siamo ancora più lontani che nel mettere capacità installata, perché ci sono alcuni paesi, per esempio la Spagna, dove la capacità installata di rinnovabili e le forniture elettriche da rinnovabili raggiungono già quasi il 50%, penso anche ai paesi scandinavi. Dunque sono tutte riflessioni che oggi ci sembrano, come dire, di un'attualità bruciante, ma in maniera embrionale e in forma diversa sono partite con gli shock petroliferi degli anni 70, naturalmente il primo shock petrolifero legato alla guerra dello Yom Kippur, ma anche il secondo shock petrolifero alla fine degli anni 70 legato alla rivoluzione comunista.
A me verrebbe da dire che quando pensiamo alla pandemia abbiamo spesso parlato di effetti negativi, però forse per quel che riguarda il consumo di energia e l'attenzione che abbiamo verso il cambiamento climatico ci ha fatto, diciamo, quasi un favore, perché ci siamo resi conto, guardando i dati di quell'anno di blocco totale anche dell'utilizzo di mezzi di trasporto, l'auto, l'aereo e tutto quanto, di fatto che non stavamo facendo abbastanza per riuscire comunque a ridurre le emissioni di CO2. Quindi in un certo senso i nostri modelli, diciamo, di consumo energetico, mi viene da dire magari un maggiore utilizzo anche delle biciclette, andare a piedi, comunque stare attenti a queste cose quotidiane, era già partito comunque con la pandemia. Quindi quando siamo arrivati a questa crisi petrolifera, questa volta magari appunto la differenza è che avevamo comunque una concentrazione, soprattutto per l'Europa, troppo alta, diciamo, all'avere una fornitura da paesi come la Russia, che comunque sono entrati in guerra, ma per tanti versi comunque avevamo già iniziato questa maggiore attenzione verso una riduzione del consumo di energia, e a questo punto mi viene da dire diversificazione anche da questo punto di vista, perché è un po' come negli investimenti. La cosa migliore che possiamo fare anche in futuro per riuscire ad affrontare queste crisi energetiche è avere una diversificazione delle forniture e anche una diversificazione delle fonti energetiche. E in questo caso, se guardiamo comunque ovviamente a tutta la parte di energie pulite, l'energia solare, eolica, idrica, sono qualcosa di strettamente locale e vicino a noi. Ovviamente in questi 2 anni la difficoltà è stata il desiderio di andare verso un'energia pulita, ma non avere ancora fatto abbastanza per arrivarci. Quindi i prossimi passi saranno sicuramente in questa direzione.
Ecco, grazie, ringrazio Federico Fubini e Teresa Gioffreda per averci portato un po' indietro nel tempo e per questa riflessione che è assolutamente attuale per i giorni nostri. Io vi ricordo che tutti gli episodi di Finance Explained, anche in questa terza stagione, sono disponibili su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management. E io vi do appuntamento al prossimo episodio in cui torneremo a parlare di evoluzione dei tassi di interesse da un punto di vista che riguarda più l'inflazione e le banche centrali. Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo setting. Noi siamo molto contenti di essere tornati con questa terza stagione e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!
Ciao a tutti! Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.